Yeah, party people. Here we go. Yo.
Buonasera Clarice.
Buonasera Astrid.
Che
ma
bella
che serata frizzantina.
Eh sì, perché c'è un vento nordico.
È
veramente
vero.
Ti manda via,
sì.
Ti sposta via.
Sì, come si diventa pazzi come gli isolani. Non l'ho detto io, si dice così, che gli isolani sono un po' pazzarelli per via del vento.
Vabbè, sì. può essere. Abbiamo un Gem in collegamento. Vediamo se ci sente. Ci senti, Gem?
Gem ci sente.
Gem ci sente, ma non vuole dirci nulla. Il vento l'avrà portato via. Allora, questa sera puntatona ricca con tanti ospiti. Adesso vediamo di recuperare anche il
esatto.
nostro Gem. E tra l'altro la Simona Romagnello, la nostra ragazza delle stelle che chiamiamo fra poco, ha intenzione di sfidare, o meglio, vabbè, di fare un piccolo gioco con gli ascoltatori e le ascoltatrici legato al primo di aprile. E quindi 331-6214013 e diretta @popolarenetwork.it, preparatevi perché poi la Simo interroga.
Io direi di cominciare con un pezzo, guarda, mi prendo proprio la responsabilità, capirai. Un pezzo stupendo che non sento da tantissimo tempo, mi è venuta questa ispirazione, non ti dico che cos'è, secondo me lo conosce anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici lo conoscono. Lo facciamo partire?
Vai, sono pronta.
Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life. With my hands encyclopedia, they must have paid her a nice price. She's putting on her stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is.
Come sei poetica questa domenica?
Mi piace. Siamo sfumato, che non si fa sul pianoforte, però vabbè, noi lo facciamo lo stesso.
Ma non importa, non importa.
Ma perché? Perché dobbiamo dare la precedenza a un super ospite che è adesso, proprio in questo momento, in linea con noi.
Buonasera, Gem.
Buonasera care, come state? È un piacere sentirvi, che bello. Poi con Tori Amos che introduce. Ciao, bene.
Siamo sul pezzo.
Dove sei
Gaia?
Tu?
C'è Gaia?
Gaia, sai che non è in questo momento non è neanche in Italia.
Ah, è vero, è vero. Io invece sono in Italia, lontano da voi, ma comunque in Italia sono... In realtà volevo dire ad Ascoli perché quella è la destinazione, ma sono già a San Benedetto del Tronto.
Ah, perché fai le vacanze anticipate tu? Vai ad aprile al mare?
Sì, non avete idea. Cioè, secondo voi che temperatura fa ad Ascoli o a San Benedetto del Tronto?
Oggi farà freddo comunque.
Farà un freddo boia. Ma boia, sì, si è rimasti un po' tutti fregati. Sono venuto qua perché c'era un bel incontro, un bel evento di radio e podcast sul concetto di libertà. Tra l'altro ho scoperto che ad Ascoli c'è un teatro meraviglioso, che sembra tipo una microscala.
Bello!
E si è tenuto lì ed è stato divertente, bello. Solo che Ascoli è molto lontano e adesso sono...
Ascoli è lontano da tutto, sì. È una di quelle, di quelle mete che sono un po' scomode da raggiungere, in effetti.
L'abbiamo scoperto in tanti venendo qua sulla nostra pelle. E sì, è un po' così, è un po' scollegata. Diciamo che ha voluto mantenersi un po' su un livello di realtà diverso rispetto al resto del paese. Ma è comunque un bel posto, ecco.
Hai parlato di tema, argomento ampissimo sulla libertà, ho capito bene?
Sì, cioè dove il podcasting e la radio incontrano il tema della libertà. Scusate, per l'istazione, per cui per dare un po' di realismo ho chiesto di far passare un treno adesso. Dicevo, sì, incontrano il tema della libertà e ovviamente, come dire, venendo anche da radio, la nostra cara Radio Popolare, parlare di libertà è abbastanza easy, no? Una radio che la difende da tempo, o no?
Noi non abbiamo difficoltà.
Esatto, hai portato in alto la bandiera di Radio Popolare, bravo,
la
in quel di Ascoli.
La bandiera nera della nostra radio, sì.
Bravissimo. C'era tanta gente?
C'era tanta gente, c'era un teatro gremito, curiosamente, perché mi sembrava avrei detto che era un evento un po' di nicchia, soprattutto la domenica, tu dici magari, e invece no, devo dire che la cittadinanza ha risposto con passione.
Ma target d'età, dai, cioè ce l'avete fatta scalfire un po' la fascia più giovane o come al solito non gliene frega niente?
Ma era, guarda, più che altro ossessionati della radio, come tu mi...
Ossessionati della radio.
Era...
allora il target è altino, eh.
Altino, c'era qualche bambino trascinato, c'era anche il mio bambino trascinato di forza, poverino, però sì, c'era più che altro grandini, ecco.
Ma senti, ma dici la cosa più importante, ma quanti autografi hai firmato?
No, nessuno, ma va, figurati, sul palco c'era un sacco di gente, come dire, del giro, per cui anche amici, c'era Massimo Cirri, il tuo amico Andrea Borgnino.
Sì, salutamelo Andrea.
Infatti ti saluta tanto, so che è una cosa tipo pentolino di Cassino a Serendita, però ti saluta tanto e quindi insomma abbiamo fatto un po' di cose, eravamo molti addetti ai lavoro, ai lavori.
Ma hai la maglietta con su scritto...
La maglietta di Radio Popolare dovevi avere.
Che maglietta c'hai?
No, non ce l'ho. Ho una bella maglietta di Salvador Allende. E curiosamente, visto che sul palco mi intervistava proprio Andrea Borgnino, è partito da lì. Come mai c'è una maglietta di Allende? E quindi da lì siamo partiti.
Vabbè, dai, te lo concediamo allora.
Grazie,
vabbè, adesso hai una settimana di tempo per tornare in quel di Milano, dovresti farcela nonostante...
Sì, non è scontato, ma dovrei.
Nonostante immagino che sei lì con i mezzi, quindi no, non è assolutamente scontato.
Sì.
Però vabbè, tu incamminati, come si usa in questi casi, tu incamminati.
Tu
poi...
cominci ad andare, poi
tu
casomai
cominci,
sì, ci sentiamo
cominci.
Durante... Esatto.
Va bene.
Le gambe lunghe ce le hai, vai ragazzo, bel ragazzone.
Vi abbraccio forte, abbraccio gli ascoltatori e le ascoltatrici. È arrivato il mio treno, olè!
Olè!
Ciao! Che mattacchione.
Oh, adesso mi fai risentire qualcosa
sì?
di bello,
sì.
L'hai già deciso. Però sei sempre sul mood così rilassato, Claris. Sei sempre sul mood così... Tra l'altro stavo pensando a questa cosa mentre venivo in radio. Stavo pensando a questa cosa assurda. Cioè, oggi la trasmissione la facciamo prevalentemente, cioè dallo studio siamo io e te, Astrid Serughetti e Clarice Trombella.
Sì?
Cioè, potremmo fare una crasi?
Proviamoci!
Tipo Astridice Serughella, una roba del
Serughella. Che carino, ma c'è anche un'applicazione.
Possiamo... Che fa le crasi, ma anche nel nostro cervello.
Ma le crasi, che fa le, gli anagrammi.
Ah, ok, no, no, io pensavo proprio...
Proprio crasi,
cioè,
potremmo più...
Potremmo dire, cioè, oggi è una conduzione astridice.
Astridice!
Direi niente male.
Astridice fantastico.
Vabbè, vabbè dai, compagno di Astridice.
Anticipiamo il prossimo ospite per i nostri ascoltatori e ascoltatrici?
La Simo, sì, sì,
la
infatti
Simo,
ho detto,
detto
occhio perché la Simo vi interroga.
Giusto.
Fa giocare.
Giusto. Io mi muterò perché ho già fatto delle cattivissime cure con la Simo, però sto studiando. Ci sentiamo un pezzo.
Vai.
Ce lo sentiamo.
Oggi la regia non ci dà soddisfazione, la tecnologia non ci aiuta.
Eccola qua che arriva. No, forse è il mio dito che non maglio, il mio dito medio.
Questa così suona malissimo. Simona Domagnello, la nostra ragazza delle stelle. Buonasera.
Ciao.
Buonasera.
Ciao.
Come stai, Simo? Anche da te c'è un vento che ti porta via?
Sì, 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 è iniziato il vento una mezz'oretta fa, neanche così tanto. Oggi è stata una giornata bellissima e adesso è iniziato questo vento, sì, che ti porta abbastanza.
Freddo poi,
Sì, sì, freschino.
Fa freddo, è calata la temperatura parecchio.
Ma,
sì,
ma tipo
sì,
in osservatorio quando c'è vento fanno festa o no?
Cioè, ma allora, a volte quando c'è vento sì, perché magari porta via nuvole, e, diciamo foschia, robe varie, quindi la serata magari è buona per osservare. Quindi a volte il vento per noi può essere positivo.
Ah vabbè, certo, però come le porta via le nuvole,
le stelle no, non le porta via,
però
le fa arrivare, dici.
Potrebbe anche portarle, sì.
Ascolta Simo, hai detto che ci facevi questo gioco sulle notizie uscite il primo di aprile, giusto?
Allora, ho fatto una selezione di alcune notizie e diciamo le ho preparate in modo tale che fossero diciamo tutte assolutamente credibili, come sono anche le notizie del, di solito, che escono il primo di aprile. Noi scienziati burloni ogni anno il primo di aprile mandiamo degli articoli, diciamo pseudo articoli, ad alcuni giornali, alcune riviste, e queste però non sono delle vere, diciamo, ricerche, vere notizie.
Ah, gli fate lo scherzone, il trappolone.
Tutti gli anni, non solo in astronomia, tutti gli ambiti scientifici spessissimo vengono fatte queste cose, e poi però è talmente chiaro che si accorge subito. A volte invece vengono raccolte, vengono anche tra virgolette revisionate da pari, cioè ci sono, quando si scrive un articolo ci sono dei ricercatori dall'altra parte che devono in qualche modo controllare che l'articolo sia fatto bene. C'è un sito che si chiama Astrobytes dove fanno questa revisione anche di quelli che sono usciti durante il pesce d'aprile, e ne fanno una revisione scientifica, dicendo questa cosa dovrebbe essere spiegata meglio, pur essendo la notizia assolutamente falsa. Così hanno tempo da perdere.
Scopriamo questo lato.
E io sono andata a pescarne una, ve ne racconto tre.
Vai.
Una è un pesce d'aprile.
Vai, partiamo con la prima.
Decidete voi, vediamo se azzeccate. Allora, la prima notizia io potrei intitolarla Whisky nell'atmosfera di un pianeta extrasolare.
Whisky tipo la bevanda, il whisky?
Sì, il whisky. Okay. Il titolo dell'articolo apparso su una rivista scientifica, e si riporta proprio la notizia dell'osservazione, misurazione, rilevazione di whisky nell'atmosfera di un pianeta extrasolare, cioè pianeti che ruotano intorno a tre stelle. Questo pianeta extrasolare si chiama GJ1132b, queste sono sigle che diamo ai pianeti, vuol dire il primo pianeta che ruota intorno alla stella GJ1132, ed è una super terra. Questa è una categoria di pianeti extrasolari, sono dei pianeti un po' più grossi della Terra, però hanno ancora quel limite di massa per cui sono rocciosi,
okay.
Sono parecchio interessanti. E l'analisi, si dice spettroscopica, cioè della, diciamo, radiazione che arriva, ha dato delle misure sull'atmosfera di questo pianeta. Hanno trovato delle tracce di whisky, sia in quella che si chiama assorbimento della radiazione, sia nell'emissione. E ce n'è tanto, e questo la cosa assolutamente importante, cioè ha misurato un sacco di whisky in atmosfera.
Allora, come alcol o come malto? Cioè, in che senso?
Poi torbato, scozzese, ok.
non sono diventati così fini, okay. Diciamo come alcol. E la spiegazione che si danno è che potrebbe essere prodotta, quello che si sa sicuro è che non è di tipo naturale, perché la quantità è molto molto grande, cioè c'è tanto whisky, e quindi la spiegazione che ci si dà è che potrebbe essere prodotta dall'attività industriale di qualche, diciamo, popolazione che abita questo pianeta, che è un pianeta abitabile, ha tutte le caratteristiche per essere un pianeta abitabile, e potrebbe farlo per due motivi: produzione di carburante, cioè alcol, carburante per i razzi, oppure la cosa ancora più interessante potrebbe essere proprio una quantità molto grande, ma perché viene utilizzato per consumo personale.
Vabbè, allora qua Simo però, cioè, dai adito a ipotesi veramente varie.
Però è interessante, perché se fosse così darebbe anche una spiegazione del, diciamo, una nuova ipotesi per spiegare quello che si chiama il paradosso di Fermi. Fermi, il fisico italiano, si era chiesto anni addietro dove sono tutti gli altri, cioè perché non riusciamo a metterci in contatto con gli extraterrestri, cioè con gente che abbia raggiunto,
perché si embriacano,
perché non
si accorgono di noi.
Potrebbe essere il livello di whisky.
Ok, va bene, questa era la prima, perché qua già stanno arrivando i messaggi, esatto, che dicono secondo me è vera, secondo me no. Adesso
ne dirò anche un'altra, okay. Non ci possono raggiungere perché è stato loro ritirata la patente per esatto,
patente.
È stato di breve. Questa è bellissima.
Non possono raggiungerci fisicamente perché non hanno la possibilità di guidare potrebbe essere. Allora, l'altra notizia è la proposta di un'arma rivoluzionaria per bombardare gli asteroidi, quelli potenzialmente pericolosi, in rotta verso la Terra. Quest'arma rivoluzionaria è della vernice bianca.
Cioè, tipo da imbianchino?
Sì. Quindi magari invece che gli astronauti ordini bianchini,
esatto,
mandati
base d'acqua,
vernice d'acqua, ma basta che sia bianca, perché poi abbia un elevato contenuto d'acqua, l'importante è che sia vernice di colore bianco.
E la spiegazione è perché il bianco ferma il meteorite, cioè lo vede, dice oh no e si sgretola, si autodistrugge.
Il fatto è che se tu dipingi, metti spruzzi della vernice sull'asteroide, il diverso colore, cioè la roccia di cui è fatto l'asteroide e la parte diciamo colorata, quindi non dovrebbe neanche essere spruzzato tutto l'asteroide, ma solo una parte, porta a un diverso assorbimento della radiazione solare, cioè la radiazione solare incide in maniera diversa e questa... La radiazione solare provoca quella che viene chiamata una pressione di radiazione, cioè una spinta sostanzialmente. E se tu lo colori con questa vernice, non essendo uguale dappertutto, in qualche modo un pochino lo spingi in maniera diversa. E quindi potresti piano piano deviare la traiettoria dell'asteroide, perché la cosa è che la spinta non è enorme. Però tu il sole ce l'hai sempre.
Ma di quali perdonami, quale quantità di vernice si sta parlando?
Dipende dalle dimensioni della
È un grosso palloncione pieno di vernice
grosso
bianca.
Grosso palloncione,
ma
mi è chiaro.
È una fiondona per lanciare sul palloncione, capito?
Questa notizia è, voglio dire, è apparsa su un'importante anche questa rivista. Quello che l'ha proposto è uno dei massimi esperti, fa parte del progetto che si chiama Osiris Rex della NASA, ha proprio proposto di verniciare letteralmente la superficie dell'asteroide. Potrebbe essere, secondo questo signore che si chiama Michael Moreau, potrebbe essere veramente l'arma che utilizzeremo, per esempio, si parla sempre di asteroidi potenzialmente pericolosi. Potrebbe, ma non è detto, essere quello che si chiama Bennu, che potrebbe passare molto vicino alla Terra nel 2135. Noi abbiamo centinaia di anni per fare questa cosa.
Per produrre vernice.
E magari ce la facciamo, in effetti abbiamo il tempo
sufficiente. Per spruzzare vernice, vuol dire arrivare con una navicella e spruzzare vernice sopra. E in fondo noi questa cosa qui l'abbiamo, non spruzzato vernice, però arrivare su, in questo caso non un asteroide, ma una cometa, si chiamava Rosetta, noi ci siamo andati, siamo riusciti anche a farci atterrare un lander, quindi la capacità di arrivare con una navicella su un asteroide, in fondo ce l'abbiamo la tecnologia per fare questa cosa, quindi volendo, e poi sfruttiamo questa piccola spinta costante del sole che in qualche modo dovrebbe deviarlo.
Ok, whisky, vernice e la terza bufala potenziale.
Osservazione, diciamo, di miniere d'oro nell'universo. Parliamo proprio del metallo giallo, dell'oro. E abbiamo scoperto, come dire, la pietra filosofale, cioè come trasformare oro in oro e metalli. Il meccanismo, secondo alcuni ricercatori del MIT, cioè una delle, appunto, degli istituti più importanti a livello mondiale, sarebbe mettere insieme, diciamo, far fondere due stelle di neutroni. Noi sappiamo che all'interno delle stelle si producono i metalli, diciamo, si arriva fino al ferro. La fusione nucleare all'interno del nucleo delle stelle è in grado di produrre elementi sempre più pesanti, ma si ferma al ferro. Dopo il ferro non è in grado di produrre però elementi ancora più pesanti come l'oro, il platino, da dove arrivano anche sulla Terra. Nei secoli sono state estratte 190.000, avevo fatto un conto, 190.000 tonnellate di oro sulla Terra. Come ci è arrivato quest'oro sulla Terra? Cioè, come si spiega che noi abbiamo dell'oro che appunto non è prodotto sulla Terra, cioè non è nato sulla Terra? In qualche modo deve essere stato prodotto, no? E quello che si è scoperto grazie a una collaborazione italiana e americana, si chiamano LIGO Virgo, sono degli interferometri, hanno studiato, hanno misurato le onde gravitazionali provenienti dalla fusione di due stelle di neutroni. Due stelle di neutroni, quindi un sistema binario fatto di stelle di neutroni che fondendo in qualche modo ha portato, ha innescato questa reazione, per cui ha portato alla fusione di metalli ancora più pesanti, e secondo le, diciamo, la ricerca è molto efficiente. Quindi perché per produrre oro ci vuole tanta energia, ci vuole un meccanismo molto energetico.
Ci vogliono le stelle, è una cosa così, insomma.
Allora, Simone dice, quella del whisky è vera, quella della vernice bianca è vera, quindi questa qua dell'oro no. Carlo aveva scritto, io pensavo che raccontaste delle cose serie e invece no, non lo stiamo assolutamente facendo, o meglio, tutto potrebbe essere. Io dico la mia.
Sì, vai.
Allora, Cesare chiede intanto se la vernice va data a pennello o a spruzzo. Ha detto prima Cesare che la spruzzano su, perché è un po' difficile a pennello.
Che deve spruzzare vernice sulla superficie.
Giustamente Bruno aggiunge che per un grande asteroide non serve un pennello, ma un
dire, vero?
Pennello grande, ma un grande pennello.
Comunque, secondo me la falsa è questa.
Quale?
Quella della vernice.
Ok.
Io direi falsa quella del whisky.
Che pensavo whisky il ragnetto io all'inizio.
Whisky il ragnetto. Tu, senza sapere nulla, però col tuo intuito, voglio dire, da scienziata, cosa hai pensato? Quale pensavi che fosse vera, allora, che poi in realtà ti ha fregato? Cioè, ce lo stai praticamente, ti sto chiedendo di rivelare.
No, lei lo sa qual è la falsa. L'ha trovata apposta.
Io so qual è la falsa. Devo dire che comunque, allora io ve l'ho detto rapidamente, però vi assicuro che l'articolo è scritto veramente bene, cioè è uno studio fatto molto bene, per cui mi ha fatto molto sorridere trovare dati, mica dati, grafici, cose che in qualche modo lo rendessero verosimile, anche se quando l'ho letto per me era talmente, voglio dire, mi sembrava talmente assurda, però poi rileggendolo ho avuto dei momenti di dubbio. Cioè, ho detto, ma allora forse è vera.
Rullo di tamburi?
Vai.
Rullo di tamburi. Allora, il pesce d'aprile è il whisky nell'atmosfera.
Oh!
Questa cosa.
Mi ero già dimenticata, figurati.
Quindi il whisky...
Sono assolutamente vere. Sono due studi, cioè sono dei progetti, come dire, già avviati. Insomma.
A me questa cosa di far scontrare le stelle per farci dell'oro mi fa un po' paura, se posso essere sincera. Mi mette un po' di inquietudine.
È un meccanismo che in realtà ormai abbiamo visto, stiamo misurando tantissimo con le onde gravitazionali, quindi il fatto che due stelle di neutroni possano fondersi e il meccanismo possa portare alla fusione di alla produzione di oggetti più pesanti, diciamo dal punto di vista matematico è torna esattamente molto credibile. La stessa cosa della vernice, in realtà questa cosa della pressione di radiazione viene utilizzata per esempio anche per le vele solari.
Certo,
sono delle piccole vele.
Ce l'avevi raccontato, esatto.
Esatto, quindi questa cosa, e invece di far esplodere quelle robe tipo Armageddon, invece sentiamo solo un piccolo colpetto, mentre insomma, il whisky in atmosfera.
È un po' dura. Vabbè, sì, ti lasciamo a te allora un bel bicchierino di whisky per l'occasione, Simo.
Ok.
Grazie mille e alla prossima, eh. Buona domenica. Ciao.
Ciao Simo, ciao.
Ciao.
Oh, hai capito? Malinconica oggi,
sarà il vento, sarà il vento che mi porta via i pensieri, me ne fa arrivare altri.
Perché sei un po'
e anche poetessa.
Sì, assolutamente, assolutamente. Allora, oggi invece noi siamo anche un po' internazionali e dopo la Simo abbiamo in collegamento Luca Nisi, il nostro meteorologo svizzero di fiducia. Ciao Luca.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera Luca.
Come stai? Come, anche in Svizzera tira vento? Giusto che è diventata la domanda di rito.
Allora, effettivamente oggi ha soffiato il vento, soffia ancora adesso, ma sono venti favonici, quindi io penso che sono decisamente più al caldo rispetto a voi a Milano.
Ah, bene.
Sì, sicuramente, perché faceva veramente freddo, al sole si stava bene, ma mi sono dovuta coprire la gola, insomma.
Guarda, siccome quando chiamiamo Luca è sempre perché io ho una impellenza personalissima e quindi faccio uso privato del mezzo pubblico, allora Luca, io ho portato fuori le piante finalmente, perché non mi fidavo di questo freddo che arrivava ogni tanto o che comunque continuavano ad annunciare. È una primavera arrivata in tutto e per tutto adesso?
Sì, diciamo che questa ondata di aria che è di origine artica, quindi arriva direttamente dall'Artico, che sta colpendo in maniera più netta la parte orientale dell'Europa, quindi partendo dai Balcani, però un po' d'aria fredda è rientrata anche da est sulla pianura padana, però sarà qualcosa di temporaneo, quindi già nel corso dei prossimi giorni le temperature saranno rialzo. Però bisogna fare attenzione effettivamente, perché le notti serene una qualche lieve gelata al suolo potrà ancora farla. Niente di particolarmente intenso anche per chi si occupa di agricoltura, però ecco, le prossime notti saranno particolarmente fredde, poi di giorno col sole ecco, si toccheranno comunque i 15-17 gradi.
Infatti mia cognata, che è una...
perché noi abbiamo delle reference altissime, Luca, non so se...
No, lei è proprio una contadina provetta nel tempo libero. Mi dice no, è ancora troppo presto per seminare perché di notte fa ancora troppo freddo, rischia di gelare.
Ma assolutamente è corretto, diciamo che con le temperature che sono in rialzo in tutte le stagioni, adesso vi dispongo dei dati del sud delle Alpi, ma sono praticamente molto simili a quanto si possa misurare sulla pianura padana, effettivamente il periodo vegetativo è aumentato di 2-4 settimane all'anno, quindi questo aumento delle temperature fa sì che le piante rimangano verdi più a lungo rispetto al passato, adesso pensando ecco alla fascia prealpina, ma sicuramente anche la parte dell'Italia settentrionale di pianura. Ecco, la primavera che arriva sempre prima effettivamente fa venire voglia di far giardinaggio, sicuramente anche chi si occupa di agricoltura per scopi economici, insomma ci vive e chiaramente approfitta di queste temperature che vengono alzate velocemente subito verso fine inverno o subito a inizio primavera. E quindi ecco, si invoglia, però il rischio di gelate rimane dietro l'angolo, non solo in Italia ma anche in Svizzera, notizia di questa settimana, diciamo tutta la produzione delle albicocche in Svizzera viene fatta in Basso Vallese e hanno grossi problemi perché le piante si svegliano troppo presto e poi prendono le gelate.
E poi restano sì bloccate.
Che Luca, uomo di scienza, però anche tu sei d'accordo col detto popolare, aprile non ti scoprile.
Scoprire. Manca un filo, io sapevo. Ad aprile manca un filo, cioè non devi scoprire neanche un filo di pelle.
Giusto.
Sì, questo.
Esatto, esatto. Ma sicuramente sono dei mesi, compreso anche marzo, aprile, maggio, che sono estremamente variabili.
Marzo pazzerello.
Andiamo avanti ai luoghi comuni. Sì, mi sembra un'ottima idea, Clarice. Vai così, tirano tantissimo tra l'altro fra gli ascoltatori e le ascoltatrici. Luca, invece, proviamo a spostare l'orizzonte un po' più avanti. Cioè io, dove cerco di prenotare le ferie?
Beh, dipende se ti piace il tanto caldo oppure delle temperature un po' più consone. Chiaro che le previsioni così a lungo termine per l'estate praticamente è ancora tutto aperto. Quello che però si vede negli ultimi anni è che le estati stanno diventando, e non parlo solo per l'Italia ma anche per le Alpi, anche per le zone di quota, stanno diventando sempre più calde, quindi sicuramente chi non ama tanto il caldo, il consiglio di andare al mare, perché effettivamente con la brezza marina diurna questo riesce diciamo ad attenuare un po' la calura che i mesi centrati dell'estate ormai ci danno tutti gli anni. Vedremo, negli ultimi anni non abbiamo parlato solo di caldo, ma ahimè anche di precipitazioni intense e di violenti temporali, per quanto riguarda le nostre regioni, principalmente piogge intense. L'anno scorso abbiamo avuto un po' come altre regioni d'Italia delle gravi alluvioni anche qua in Ticino. Le parti più meridionali, grandine, però ecco, grandine non gigante come talvolta può capitare sulla pianura padana, quindi l'estate ahimè con questa energia sempre più elevata a causa delle temperature più elevate, ecco, non provocano solo periodi canicolari, però ecco, possono dar luogo talvolta a dei temporali veramente violenti.
Senti, a proposito di temporali,
la Pasqua.
Io volevo chiedere.
Io invece volevo sapere adesso. Pasqua pioverà come
aspetta,
al solito?
Aspetta, avevo una domanda che è precedente. Adesso rispondi a me, Luca. Noi abbiamo già sentito dei temporali, cioè sono già arrivati 2 o 3, ma io li ho già percepiti non come pioggia, ma proprio come temporale invernale.
Sì, ci sono già stati dei temporali, diciamo, per la fascia prealpina effettivamente sono rari temporali d'inverno, però chiaramente se ci spostiamo verso l'Italia centro-meridionale, anzi è molto attivo in inverno, soprattutto sul mare, l'attività temporalesca. Però effettivamente abbiamo avuto dei temporali che sono entrati anche nelle Alpi, si trattava di temporali, come ben hai detto, invernali, quindi non particolarmente violenti, però localmente hanno già causato qualche grandinata, ecco, non gigante come può essere d'estate per fortuna, però si è già fatta sentire che la massa d'aria, diciamo, è primaverile, non più invernale, anche su questo tipo di fenomeno.
Va bene, adesso puoi dire a Clarice se a Pasqua può fare la grigliata.
Pasqua, perché insomma...
La previsione della Pasqua è estremamente critica anche in Svizzera. Dovete pensare che, probabilmente lo vedete, che praticamente la Svizzera tedesca si svuota per andare in Italia nella settimana di Pasqua. Quindi le previsioni che facciamo, noi ci limitiamo al sud delle Alpi, la parte svizzera, però tante volte guardano le nostre previsioni per capire poi che tempo farà in Italia, che poi non è poi sempre la stessa cosa, possiamo dire. Però quello che si vede è che per la prossima settimana e mezza rimarremo ancora sotto delle condizioni anticicloniche, quindi questo significa tempo stabile, le temperature, come dicevo prima, saranno a rialzo, però ancora tanto sole e precipitazioni piuttosto assenti, quindi un inizio di primavera possiamo dire per la regione del nord Italia confinante con la fascia prealpina, ecco, piuttosto secca. Proprio nella settimana di Pasqua le cose potranno cambiare e arrivare delle precipitazioni. Però
come tutti gli anni.
Io devo studiare a Pasqua, per cui mi gioca bene.
Benissimo.
Grazie mille, ecco. Luca. Noi adesso andiamo in pubblicità e noi ci sentiamo prima della fine dell'anno, quando le previsioni per l'estate saranno più giuste.
Perfetto, grazie mille.
Grazie mille.
Buona serata.
Altrettanto.
Sabato notte su Rete 4, il paradiso. un riformista, a tirare le 100 lire davanti all'hotel Raffaele. Il paradiso l'ho conosciuto sabato notte su Rete 4. Il paradiso l'ho conosciuto sabato notte su Rete 4. Il paradiso l'ho conosciuto sabato notte su Rete 4. Il paradiso l'ho conosciuto sabato notte su Rete 4.
C'è chi sta ballando e chi mente in questo momento, vero?
Io.
Ma non a caso, perché qui negli studi, come avevamo già preannunciato anche prima con il nostro carissimo Pier, abbiamo qui in studio Diva, benvenuto!
Grazie, ciao a tutti!
Eccolo qua, direttamente da New York City!
Yeah. Elegantissimo, tra l'altro!
Caspita, grazie. Veramente!
È per voi, per l'occasione!
Mamma, grazie, che bello!
Però, nel senso, devo dire che ti aspettavo vestito in un altro modo, ma ne parleremo dopo.
Ma poi nella seconda parte magari...
C'è il cambio d'abito.
Quando parte l'altra canzone mi posso cambiare.
Come le vere dive.
Infatti.
Abbiamo appena ascoltato un pezzo tuo veramente pazzesco. Ormai ha anche un po', diciamo, la sua... maturità artistica,
veneranda.
Sta gentilmente dicendo che è un pezzo vecchio, non so se hai notato.
È un evergreen però, sempre bellissimo.
Cioè, è un non giovane.
È un non giovane pezzo.
Però passiamo subito un pochino al motivo per cui sei qui. Esce il tuo nuovo singolo che tra poco ascolteremo dopo le nostre chiacchiere. In chiusura... esce l'11, noi lo ascolteremo qui in anteprima.
Mondiale,
eh?
Assoluta.
Radio Popolare, guarda che orgoglio. Possiamo però parlare ovviamente del pezzo, è un pezzo, una cover, un pezzo degli anni 80. Parlaci tu.
Beh, innanzitutto è il mio debutto sull'etichetta Talento di Milano.
Sì.
Questo è molto importante perché ci tengo e sono molto contento di essere con questa nuova etichetta adesso. Che è l'etichetta di Auroro Borealo.
Sì, quel matto di Auroro,
certo.
Borealo.
E niente, esce venerdì 11 aprile. Il motivo di questo pezzo è che a me quel pezzo piace un sacco ed è a suo modo anche un pezzo iconico del pop italiano e poi richiama uno dei momenti in assoluto più iconici del Festival di Sanremo, in quanto quel pezzo originariamente venne cantato da Patti Pravo.
Ok. Ci stiamo avvicinando piano.
In quel frangente Patti Pravo presentò quel pezzo vestita Versace, mm-hmm. come una specie di geisha postmoderna, sì. Fasciata in un kimono,
abito.
Il ventaglio, in un kimono blu elettrico e quindi la sua favolosità nel scendere le scale del teatro Ariston cantando questo pezzo ovviamente rigorosamente in playback senza neanche il microfono.
Erano gli anni, sì, dei Sanremo.
Forse
in playback.
Forse qua Francesco Taragni avrebbe raccontato tutto di quel Sanremo.
Secondo me non male che non sarebbe, c'è allora.
Sarebbe venuto in mente subito. No, aspetta, ti volevo però chiedere una cosa perché è una cosa che mi ha sempre incuriosito. Cioè, tu hai detto, è una canzone che a me piace, ok? Mm-hmm. Però quando poi ti approcci alle canzoni che ti piacciono, magari non è sempre facile farne una cover, perché devi anche un po' in qualche modo farla tua, smontarla. Cioè,
certo.
Magari è più facile con le canzoni a cui sei meno legato a volte, no?
Beh, dipende. Quando senti un pezzo che pure ti piace, subito come musicista hai l'idea per dire «Ah, ok, questo pezzo potrei però farlo, come dire, rivoltarlo come un calzino e farlo in tutt'altro modo che quello che ho fatto con questo pezzo».
Okay.
Perché originariamente questa canzone era una ballad sintetica, molto rarefatta, proprio da un gusto un po' anche così nipponico, no? E proprio una ballata molto soffice, rarefatta, e io l'ho trasformata in un pezzo da dance floor, italo disco, con la cassa dritta, molto ritmato, 123 bpm, e quindi l'ho stravolto, ma secondo me paradossalmente ne conserva, come dire, lo spirito originale in qualche modo.
Ah, ok.
Stiamo parlando, riveliamolo, quindi per una bambola appunto di Patti Pravo, la portò a Sanremo dell'84, se non sbaglio.
Certo.
E se non sbaglio ancora si trattava di un pezzo autobiografico della Patti Pravo, scritto da non da lei, ma raccontava un po' della sua storia. Io, al di là di questa cosa, volevo capire tu cosa ci trovi di autobiografico, o comunque cosa ti ha colpito particolarmente di questa canzone, per a parte l'atmosfera di cui ci hai raccontato.
Mm-hmm.
Però se c'è proprio qualcosa nel testo.
Ma del testo, beh, è bello perché appunto, no, in realtà non c'è una storia precisa, sono delle immagini evocative giustapposte, messe assieme da Maurizio Monti, che è l'autore che tra l'altro è l'autore che scrisse 10 anni prima Pazza Idea,
sì,
per Patti Pravo. Ma anche i testi sono un po', diciamo, dal gusto un po' da haiku giapponese, appunto con queste immagini molto rarefatte di questa persona che sta cercando una bambola che non trova, però non so se sinceramente se ci siano dei riferimenti autobiografici.
Personali, esatto. Tu l'hai trovata la tua bambola?
Sì, parecchi anni fa.
E a proposito di trovare una bambola che non c'entra nulla, tu arrivi direttamente da New York, perché tu,
certo,
ci abiti.
Certo.
Come arrivato... vivere a New York in questo periodo?
Le ultime settimane, ecco.
Beh, si fa sempre più tosto, il clima è sempre più tosto, però appunto ci si aiuta con la musica, con i sogni, con, no?
Mm.
Con quello che si può fare.
Cosa com'è che sei arrivato a New York tu? Quanto tempo fa?
Nel 2019.
Ok. E perché?
Per amore.
Ah, ok, questo
piacciono queste cose.
Per la bambola.
Per la bambola, infatti, volevo dirlo.
Certo.
E in questo senso è un brano che hai trovato, cioè l'hai scelto e l'hai rifatto adesso perché anche nello stile newyorkese, che sicuramente ti contamina, potrebbe funzionare idealmente?
Sì. Idealmente sì, perché negli ultimi anni c'è stato un forte ritorno anche nei club di New York dell'Italo Disco. Anche quella cantata in italiano.
Ok.
Cioè, per dirti, un pezzo come In alto mare della Bertè, nei club di New York si sente.
Dai.
Sì, sì, davvero.
Bellissimo. Bella Italo Disco.
Non è propriamente Italo Disco il pezzo della Bertè, però diciamo quello è pop, mm-hmm, italiano, però quello si sente, sì. C'è una grossa riscoperta adesso da parte di DJ newyorkesi di musica, diciamo, altra, spagnola, italiana, sì.
Ok, questa è un'informazione bella, mi mette di buon umore.
Sì,
di questi tempi ci vuole. Sono
sì, qui. Assolutamente sì, c'è l'idea che un po', perché noi abbiamo sempre, sai, da italiani abbiamo sempre un po' patito sulla musica pop, sulla musica disco, un po' di il fatto di essere italiani, di non avere la lingua giusta, di pagare pegno rispetto alla,
certo,
musica inglese, ma non solo inglese, e quindi diciamo è rincuorante da questo,
certo,
punto di vista.
No, gli americani vanno, intanto hanno il mito dell'Italia, degli italiani e anche della musica italiana, cioè i DJ sono molto informati sulla musica italiana, anche quella cantata in italiano, ne sanno, quindi...
Senti, cosa farai in questi giorni?
In
questi giorni milanesi?
Ma
un newyorkese
Milano. Penso proprio che mi metterò il mio attuale vestito da scena, che è appunto un kimono,
ecco,
che ho preso in onore di Patti Pravo, della sua apparizione a Sanremo.
Ma è un Versace?
E non è un Versace, però è giapponese, originale, degli anni Ottanta.
Ah, bellissimo!
Che poi, se vuoi, ti farò vedere.
E dove l'hai recuperato, scusa?
L'ho comprato.
Ma in un negozio?
Da un rivenditore a Los Angeles.
Ma dai!
Se mi è arrivato via posta.
Meraviglioso! Cioè, poter comprare...
Hai fatto l'unboxing?
Esatto.
Un momento!
Una cosa stupenda. Ed è blu?
No, è color sabbia, però ti dirò che è più bello di quello di Patti.
Attenzione, Versace qua, eh. Senti, quindi andrai in giro, tra l'altro a Milano in questo questa settimana qui, settimana pazza, quindi andrai in giro di kimono vestito, in kimono vestito.
Esatto, dando dei volantini col mio Instagram e parlando di me e della mia storia in kimono.
Tu proponi tipo volantini o magari
o spillette,
dovrebbero, QR code,
essere tipo simili a fiori di ciliegio. No, adesso
adesso ci mettiamo a fare gli origami, ci abbiamo tempo.
Bisognerebbe fare una cosa del genere, però scusa. Dai, Clarice,
quindi andiamo, sì, andiamo,
che ci voglia di ballare.
Andiamo in cerca appunto di diva vestito in kimono vestito e ti aspettiamo per i prossimi live o comunque noi qui
certo.
Ci trasmettiamo non appena.
Allora, sono reduce dal Plastic ieri sera, ho presentato la canzone.
Com'è andata?
Benissimo.
Sì.
Benissimo, super.
Bello.
Molto contento. Sì.
Era proprio l'ambiente giusto quello.
Sì. E prima, perché ho fatto una doppietta come facevano i DJ romagnoli negli anni 80 che andavano nella stessa sera in due club
sì,
diversi.
Sì, è vero.
Quindi ho fatto Plastic, ma prima l'evento della Stupidera organizzato dalla mia label, da Aurora Borealo.
Club to club.
Club to club, esatto.
Ok, quindi ti verremo a cercare, sembra una minaccia, ti verremo a cercare in giro per Milano. Noi intanto ti ringraziamo tantissimo, ascoltiamo
grazie
quindi
a voi.
Il tuo singolo Per una bambola che uscirà, ricordiamo, l'11 di aprile, che è
venerdì.
E per tutti quelli che ti volessero cercare...
Ciao Diva su Instagram.
Perfetto, grazie ancora Diva.
Grazie a voi,
ciao. Per una bambola.
Esattamente come prima, Astrid, c'è chi balla e chi mente.
Tra l'altro la diva ci ha dato questo gancio fantastico col Giappone, perché lì in quel caso è il kimono che adesso è andato a indossare, poi faremo una foto insieme, esatto, che posteremo subito perché non vedo assolutamente l'ora di vedere questo magnifico kimono anni 80, ma abbiamo in collegamento lo scienziatissimo Bellati che ci parla sempre di Giappone perché parla di Studio Ghibli.
Ma sì, cioè più che lo studio Ghibli, l'ondata ghiblizzante che c'è stata
il trend del momento, le foto con il filtro.
Io mi sento veramente in colpa perché
l'hai fatta, ma ti è venuta bene?
Sì, molto.
A me no.
Dai, io anch'io l'ho fatta, dai, l'abbiamo fatta.
Io l'ho fatta, ma sono uscita uomo. Non ho capito perché.
Ha letto nell'anima, no, 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 no. Ma è venuta molto carina invece, guarda, purtroppo.
Cosa c'hai da dirci, scienziatissimo? Noi sappiamo che dobbiamo sentirci in colpa, ma spiegaci perché.
Ma allora, ma colpa, perché cioè, tanto consumiamo energia e produciamo CO2 comunque. Però hanno fatto dei calcoli per capire quanta energia è stata consumate, quanta CO2 è stata emessa producendo questa enorme quantità di foto, perché comunque le attività dell'intelligenza artificiale sono particolarmente energivore. Insomma, si è calcolato che una foto realizzata con ChatGPT in modalità Ghibli ha consumato 0,02-0,05 kWh, che equivalgono più o meno a 2 minuti di asciugatura di capelli con il phon.
Okay. E sì, quindi, che poi se prendi il mio phon è anche peggio.
E, figurati qua con 4 donne in casa, le fonate sono estremamente lunghe. E invece in termini di emissioni di CO2, sentite bene, mi hanno calcolato che più o meno equivalgono, cioè una foto equivale a 0,6 grammi di anidride carbonica emessa in atmosfera. Perché? Perché facendo l'80% più o meno della corrente elettrica con i combustibili fossili, ecco che nel momento in cui tu li bruci emetti CO2. E questi 0,6 grammi equivalgono più o meno a spedire una mail o a 4 metri in auto. Quindi 4 metri, sì. Dato che un'automobile più o meno produce 150 grammi per chilometro di CO2, facendo tutti i conticini viene fuori appunto 0,6 grammi. Ma non solo. Devo tossire, scusate.
Cough.
L'ho fatto. L'altro consumo, che poi è un consumo relativo perché poi viene restituito all'ambiente, è di acqua. Perché come mai acqua? Perché l'acqua viene utilizzata per raffreddare i mega server che fanno funzionare l'intelligenza artificiale. E più o meno ogni 50 immagini si è consumato 1 litro d'acqua. Ora, la cosa impressionante è che quante immagini sono state prodotte.
Non lo voglio sapere. No, è per fortuna che poi già ChatGPT ne dava 2 gratuite al giorno per chi non aveva sottoscritto l'abbonamento.
Esatto.
Grazie al cielo, perché sennò.
Sì, però se facciamo i conti appunto di tutte le foto che sono state prodotte nel mondo sono tonnellate di CO2 ed ettolitri d'acqua.
Ma anche tutte le foto che abbiamo regalato a OpenAI con le nostre facce originali.
Assolutamente sì, infatti. E comunque i conti su ChatGPT, a prescindere dalle foto, sono che più o meno consuma ogni giorno un ChatGPT consuma come 180.000 famiglie USA, quindi non proprio le più risparmiose. E 180.000 famiglie sono tante, cioè ogni giorno per funzionare nell'utilizzo normale senza lo sforzo sovrumano di farci tutte le faccine Miyazaki.
Scusami, ma a parte poi prenditi una tisana col miele, non so.
Sì,
okay.
Okay. Latte grappa.
Latte grappa meglio, mi sembra più adatto al Bellati. Ma è giusto parlarne perché molti non ne hanno minimamente idea. Quindi cioè, bisognerebbe in più, non avrebbe senso magari mettere anche producendo questa foto,
sì, esatto.
Sappi che producendo questa cosa tu stai avendo un impatto di questo tipo.
Però cioè, andrebbe fatto su qualsiasi cosa, perché anche spedire una mail ha un impatto.
E quante mail spediamo?
Anche fuffa, no?
Quanto
penso soltanto allo spam, quanto può portare tutti i giorni di consumo e di emissioni.
qualsiasi, cioè basta essere coscienti del fatto che nel momento in cui tu accendi il computer o fai una lampadina o fai qualsiasi cosa, inevitabilmente consumi energia ed emetti CO2. Senza avere l'etichetta, poi alla fine. Sì, i numeri fanno impressione, però fanno impressione se tu li consideri nel complesso, ovviamente, perché 0,6 grammi sono una cosa irrisoria.
Certo, l'impatto però del singolo va poi sommato a tanti, tanti singoli. Quindi diciamo che ha molto senso sui megatrend, come è stato quello del filtro.
Sì, sui megatrend certamente fa più impressione, perché tutti quanti, quasi contemporaneamente, utilizzano l'intelligenza artificiale per fare una cosa specifica, e l'elaborazione dell'immagine è particolarmente energivora, cioè consuma parecchio, perché comunque l'elaborazione costa. Anche soltanto, non soltanto, signore e signori, l'elaborazione dell'immagine in sé, ma tutta l'energia che ci è voluta per istruire ChatGPT per fare la stessa cosa, sì, per fare quella cosa lì, perché dobbiamo considerare che noi siamo gli utenti finali di un sistema che in realtà ha consumato parecchio, no? Per inventare questa cosa, per costruire questa cosa.
Quindi la morale è: tenetevi la vostra foto salvata sul telefono, basta, non ne fate più, adesso zitti e mosca. E noi Scienziatissimo ti salutiamo, ti diamo appuntamento a domenica prossima, e un grande in bocca al lupo per tutto.
Grazie.
Per la tua tossina, Basti, soprattutto. Ecco. Ciao, buona serata. Ciao, ciao, tanti gargarismi. Tanto ne approfitto per leggere questo messaggio di Davide, che in effetti dice: l'unica soluzione è quella di fare pagare l'energia, la mia arriva da una pala eolica. Sì, che poi anche le energie, non è questo il posto, il luogo, il momento, però anche sulle energie rinnovabili si potrebbe aprire un capitolo enorme. Intanto che la mia carissima partner in crime Astrid sta cercando di chiamare la nostra altra partner in crime, ce l'ha fatta tranquillamente, che problema c'è?
Zena, ci sei?
Eccola qua!
Ci sono, ragazzi!
Oh, ecco. Siamo arrivati un po' lunghi oggi, però volevamo comunque salutarci salutarti e chiederti in quale meravigliosa parte di questa Europa tu sia, perché immagino che sei ancora in Spagna, giusto?
Sì, 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 sono ancora sull'isola La Palma, nello specifico la Playa del Burro.
La domanda di rito è: tirava vento?
Sempre, perché lì c'è sempre vento, no?
Ma in realtà oggi, ragazzi, estate pura, mare calmissimo, bagno meraviglioso, sole senza nuvole e senza vento, quindi oggi è proprio giornata meravigliosa, devo dirvi la verità.
Ma hai scoperto perché si chiama la Baia del Burro?
No, non penso abbia un motivo, non ho mai chiesto, perché dovrebbe essere la spiaggia dell'asino.
Esatto, però, burro e asino.
Ah, certo,
no.
Saranno stati degli asinelli?
Forse c'erano tanti asini un tempo.
Come la nostra asinata.
Qua ci sono un sacco di Playa Nueva. Questo è molto divertente, perché diciamo che con tutti i vari vulcani che ha fatto, che ha modificato poi la costa, poi sono nate nuove spiagge, ci sono un botto di Playa Nueva. Quindi quando dici andiamo alla Playa Nueva,
ma quale?
Bisogna un po' specificare. E in questo posto qua è bellissimo, perché qua il sole sale dal mare, quindi alba dal mare, spettacolare, ed è diciamo quello che preferisco. E però dietro ci sono subito le montagne, quindi sei proprio in una baia meravigliosa, il mare è pieno di pesci, ci sono i ragazzi pesci trombetta che sono simpaticissimi,
carini. Sì, sì, sì. Ma tu per vedere l'alba che ora apri gli occhietti?
Allora, io in realtà mi sveglio sempre abbastanza presto, soprattutto quando ho le classi di yoga, che mi sveglio alle 5:40, perché sono le 6:40 in Italia, che la classe c'è alle 7, e quindi qua fa alba alle 7:10 più o meno. Prima era alle 6:10, poi appunto è cambiata l'ora, adesso siamo alle 7:10. Però adesso per esempio c'è ancora luce, c'è un botto di luce in questo momento ancora.
Ah sì? E noi,
sì, sì, sì.
No, noi non lo so, però siamo al pieno, buio, totale, sì, anche delle nostre menti obnubilate. dopo questa diretta siamo abbastanza provate, io e l'astridice, come ti è piaciuta la crasi che abbiamo fatto?
Esatto.
È stata molto ricca.
Sì, assolutamente, tantissimi ospiti, e però insomma ci tenevamo a salutarti, anche se tu avevi un argomento molto interessante riguardo al mondo animale, al mondo dei cani, di cui sei espertissima, lo rimandiamo a domenica prossima.
Assolutamente, va benissimo.
È bellissimo però che tu ci abbia detto...
Perché dicono che le persone preferiscono i cani ai bambini, ma in realtà non è così, quindi questo sarà, diciamo,
spoiler
la settimana prossima. Esatto.
Bellissimo che tu ci abbia detto che il mare è pieno di pesci, perché non è da, ormai non è più da dare per scontato.
Esatto.
E bene, allora buona permanenza.
Però in realtà ce ne sono molti meno rispetto al passato, e poi soprattutto dopo il vulcano le cose sono molto cambiate, dopo il 2021, e nell'ultimo periodo è proprio strano, perché sembra esserci un fuggi-fuggi generale dei pesci, e questo sicuramente è un aspetto che fa sempre molto riflettere, perché quando gli animali iniziano ad andarsene non si sa mai. Perché loro lo sanno, ma noi lo scopriamo sempre all'ultimo, quindi chissà come mai.
Faremo indagare il nostro scienziatissimo Bellati. Intanto grazie mille Zena, una buona continuazione a te. Grazie Clarice.
Ciao
questa
Zena.
Questa serata un po' soft, un po' matta, un po'
bellissima
così,
però.
Un po' stupenda, resterà per sempre nel mio cuore.
Posso dirti che sei la mia bambola?
What? Oh! Ascoltatori e ascoltatrici, domenica prossima.
Ciao a tutti, grazie.